SBS Italian.
Siamo collegati con Paul Scutti per parlare di politica australiana. Manca meno di una settimana al voto e ieri il Partito Liberale ha presentato ufficialmente la sua piattaforma politica.
Buongiorno Marco, buongiorno agli ascoltatori. Sì, si è trattato di una giornata ricca di eventi politici, come da attesi, visto che, come hai detto tu, mancano solo pochi giorni al voto di sabato. La coalizione ha lanciato ufficialmente la sua campagna elettorale e lo ha fatto cercando di riconquistare il voto dei giovani, con una promessa in particolare di introdurre un piano per facilitare l'acquisto della prima casa. Scott Morrison è stato affiancato da moglie, madre e figli, era anche ovviamente la festa della mamma ieri, e il primo ministro ha tenuto banco durante l'evento che si è svolto a Melbourne, a differenza invece di quanto è successo con i laburisti la settimana prima, dove tutti gli esponenti di primo piano dell'opposizione avevano avuto il loro momento sotto i riflettori. Il lancio liberale invece è stato esclusivamente concentrato sul primo ministro, e questa un po' la dice lunga su come i due schieramenti hanno impostato le rispettive campagne elettorali. I liberali possono contare sul solo Morrison, che è ragionevolmente popolare tra l'elettorato. Tutti gli altri pezzi grossi della coalizione si sono o dimessi, quindi ricordiamo ad esempio Julie Bishop o Kelly O'Dwyer, oppure sono troppo impopolari, come ad esempio il ministro degli interni Peter Dutton, che era presente ovviamente al lancio ma è estremamente impegnato nel suo seggio in Queensland in una battaglia all'ultimo voto per mantenere il suo posto in Parlamento. E a proposito, al lancio della campagna si sono visti anche volti che finora erano stati dati per dispersi, come ad esempio il ministro dell'Ambiente Melissa Price, che è tornata in pubblico dopo 20 giorni di silenzio. Ecco, la Price è considerata un anello debole della coalizione e Morrison ha preferito accantonarla durante la campagna. Parliamo comunque di quanto il primo ministro ha promesso ieri. C'è questo piano sui mutui che prevede di concedere ai giovani garanzie sui prestiti, così che il deposito per l'acquisto della prima casa possa ridursi ad appena il 5% del prezzo rispetto al solito 10 o 20%, quindi un bello sconto, insomma, per chi ha un deposito limitato. Il piano però sarà limitato a solo 10.000 prestiti l'anno, che rappresentano circa un decimo dei 100.000 prestiti che ogni anno i giovani acquirenti di case sottoscrivono. E complessivamente l'iniziativa costerà 500 milioni di dollari, non è molto, infatti i laburisti hanno già detto che intendono copiare la promessa se dovessero vincere le elezioni. Ecco, basterà per convincere i giovani a votare per Morrison? In termini assoluti, come ho detto, si tratta di una promessa un po' limitata, e soprattutto se paragonata alla proposta dei laburisti invece di riformare negative gearing e le tasse sui capital gains, che per aiutare proprio gli acquirenti di prime case. Tra le altre iniziative annunciate dalla coalizione, anche vale la pena di citare 53 milioni per le cure per i natali e 36 milioni per la depressione post-parto. Anche qui, insomma, è evidente il tentativo della coalizione, in questo caso, di ingraziarsi il voto delle donne. Più sostanzioso invece l'impegno del primo ministro a favore delle infrastrutture, con la promessa in particolare di stanziare 4 miliardi per la costruzione in Victoria del East-West Link.
Il lancio del Partito Liberale si è svolto nel Victoria, forse non è un caso, ci sono diversi seggi in quello stato che potrebbero essere decisivi al risultato di queste elezioni.
Beh, decisamente Marco, il Victoria resta lo stato chiave e questo è stato dimostrato ancora una volta dallo stesso Shorten, che invece nel fine settimana ha promesso 10 miliardi per la costruzione di un anello ferroviario che dovrebbe circondare tutta Melbourne. Il progetto era stato avanzato lo scorso novembre dal governo statale del Victoria al costo di ben 50 miliardi, si tratta quindi di un progetto faraonico che i laburisti adesso si sono impegnati a finanziare anche con fondi federali. Ecco, ci sono, questo è ovviamente tutta questa attenzione sul Victoria perché ci sono numerosi seggi in ballo. In particolare da tenere sott'occhio ci sono numerosi seggi che la coalizione spera di conservare e che i laburisti vogliono vincere. voglio citare ad esempio il caso del seggio di Deakin, il seggio del ministro Michael Zucker. Zucker è stato uno dei responsabili della caduta di Malcolm Turnbull e adesso rischia il posto in quello che normalmente era un seggio sicuro per la coalizione. È una storia simile, sempre nel Victoria, è quello del seggio di Higgins, che è stato lasciato libero da Kelly O'Dwyer, che ha deciso di non ricandidarsi, e laburisti e anche verdi rappresentano qui un grosso pericolo per i liberali. Un altro ministro sotto pressione è quello del tesoro, Josh Frydenberg, nel suo seggio di Kooyong. L'ultimo sondaggio condotto in questo seggio dà Frydenberg in vantaggio di appena 4 punti sullo sfidante verde Julian Burnside. In questo caso si tratta di un risultato davvero sorprendente, perché Kooyong raccoglie tra le aree più ricche di Melbourne ed è sostanzialmente sempre stata una roccaforte per la coalizione. Le sfide per il governo ci sono ovviamente anche al di fuori del Victoria, ad esempio penso al seggio di Farrer del New South Wales, che copre una vasta area rurale e che include anche la città di Albury. Ecco, alle ultime elezioni la coalizione aveva vinto questo seggio con un margine di 20 punti, ma adesso il governo teme che possa finire nelle mani dell'indipendente ed ex sindaco di Albury, Kevin Mack. La gestione delle risorse idriche ha scatenato una reazione furiosa dell'elettorato nei confronti della coalizione, e quello che sta accadendo in questo seggio rurale è un po' quello che preoccupa la coalizione anche in numerosi altri seggi non cittadini. Parlando di sondaggi, c'è anche da dire che proprio ieri sera è stato pubblicato l'ultimo sondaggio Newspoll, che conferma un leggero vantaggio dei laburisti a livello nazionale, quindi 51% contro 49%. Interessante però che il leader dell'opposizione Bill Shorten abbia ridotto il distacco rispetto a Morrison per quanto riguarda il quesito sul primo ministro preferito. Shorten ha recuperato 4 punti rispetto a Morrison, e questo del primo ministro preferito è uno dei tanti quesiti che vengono aggiunti ai sondaggi che normalmente vengono pubblicati. È interessante soprattutto perché questo avanzamento di Shorten viene dopo, come sappiamo, i fatti della scorsa settimana. È il caso della prima pagina del Daily Telegraph, che aveva, come sappiamo, accusato Shorten di aver mentito a proposito della carriera di sua madre.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.